Che pupazzo succede? Le notizie della settimana!
E buonasera e bentrovati qui in una nuova puntata dei pupazzi alle gare nella rassegna stampa settimanale, dove vi portiamo le notizie, quelle un po' più succose, un po' più carine, interessante, anali soprattutto. Abbiamo già un paio di ascoltatori, ma non indulgiamo oltre, perché questa è la rassegna stampa dei pupazzi alle gare, live su Twitch e su YouTube. Poi condivideremo le varie notizie spezzate in più mini video, ma questa è una cosa che vedremo un po' più avanti. Io direi che possiamo partire con i titoli di oggi. Addio Bojo, tutto sommato te se voleva bene. Dall'etame nascono i fiori, il 4 luglio americano di sangue. E poi NATO allargata a spese dei curdi.
E poi riciclaggio di denaro a Oxford Street, chissà. E Musk versus Twitter. Sì, no, ma ancora no, alla fine no. Poi lo shortage si abbatterà anche sulla Coca-Cola. Stay tuned, lo saprete. E poi ancora, in ultimo, giapponesi pacifisti. Io non mi faceva ridere.
I giapponesi pacifisti. Sì, che poi tra l'altro i giapponesi, cioè, tipo il popolo più tranquillo di sempre.
Sì, a parte le loro mire imperialistiche. Per il resto...
Vabbè, ho capito, però ti arriva una mezza notizia, come immagino tu ci darei più tardi, e, cioè è la follia totale, uno non sa, aspetterebbe mai.
E no, in realtà sono, sì, era proprio per così.
Sì, no, nel senso, proprio ne parleremo
dopo. Ma chi ci sta? Chi ci sta? Allora, ciao Claudio che ci scrive da un semaforo rosso. Rosso, mi raccomando, tieni gli occhi sulla strada.
Appena scatta il rosso, mi raccomando, dovete schiacciare l'acceleratore.
Ciao Elisa e ciao Argana, ciao, buonasera, finalmente riesco a vedervi, ci mancavi tantissimo, infatti, stavo pensando di chiudere il canale.
No, no, però ragazzi, dovete esserci sempre, perché noi siamo sempre qui, tutti i lunedì,
sempre
a darvi le belle notizie che piacciono a noi. Io direi che possiamo cominciare con la rassegna stampa, saremo un po' più meccanici, però insomma cercheremo di fare del nostro meglio.
Dai, inizio io che ho quattro notizie. Se lo dice, tanto sono corte, lo sai, io sono sempre molto...
Ok, vai.
Allora, che cosa è successa? Una notizia molto insulsa, che non ve ne frega un cazzo, quindi skippate e andate avanti. Che cosa è successo? Praticamente, Londra, la conoscete, no?
C'è presente Londra?
Presente Londra, qualcuno la chiama London, figurate. A Oxford Street, che è una strada di shopping molto famosa, sta succedendo una cosa un po' particolare... Che si sta riempiendo questa strada di negozi di dolciumi americani, di zozzeria e roba, capito?
Ho capito!
Articoli anche un po', capito?
Sì,
Chincaglieria da turisti, souvenir, merdaccia varia.
Tra l'altro c'è proprio una catena di negozi, un franchise di negozi che vendono solamente schifezze in tutta Europa, tra
l'altro.
Allora,
io qua non si parla del nome del negozio. Da quello che ho interpretato io, non è solo una catena, ma sono... tanti negozi diversi.
Tanti negozi, tanti marchi diversi che vendono comunque schifezze.
Però tutti i vari privati, non solo una catena. Poi magari ci sarà anche quella catena, però il punto...
Lollipop and Beatles.
Vendono fondamentalmente patatine al formaggio Cheetos, caramella alla frutta Jolly Ranchers, barrette Wonka e insomma tutte cose americane. Io sinceramente mai sentito
tutte
parlare...
Tutte americanate.
Mai sentito parlare di nessuna di queste. E praticamente si stanno prendendo tutti i locali dei negozi che erano falliti e chiusi per la pandemia, quindi loro si sono infilati, infatti vedi anche le insegne, a un certo punto c'erano delle foto che stavi mostrando, le insegne erano diverse,
American Candy Shop,
Candy World. Sono tutti negozi diversi, però con lo stesso concept dietro. E poi, cioè, la cosa particolare è che tutti questi negozi stanno a distanza ravvicinata uno dall'altro. È come quando trovi due bar, uno attaccato all'altro, devi andare a ride.
E tu fai così, che dove lo prendo il caffè?
Da nessuna parte.
E non te lo prendi più.
Esatto.
Tra l'altro ho fatto colazione al bar l'altro giorno, dopo una vita che non la facevo. Sono andato a pranzo fuori.
Io l'unico caffè che ho preso al bar quest'anno l'ho pagato 1,20 euro. L'ultimo caffè che avevo preso prima l'avevo pagato 90 centesimi.
Senti, e quindi diabete? E quindi tanto diabete per noi.
Insomma, questi negozi vendono tra l'altro anche roba contraffatta, ci sono diverse segnalazioni di cibo scaduto che vendono, insomma sono anche negozi di dubbia qualità. Quindi qual è il punto di questo articolo? Perché vi sto parlando di questa cazzata di articoli? Perché il dubbio sorge spontaneo. Perché stanno aprendo tutti questi negozi sulla stessa via, ravvicinati, che vendono monnezza? C'è il dubbio che si tratti di una copertura per riciclare denaro. E va bene, a me mi è venuto in mente un negozio della nostra zona, un bar della nostra zona, perché
un bar felice.
Fondamentalmente volevo cogliere l'occasione, la scusa di questo articolo, per parlare un po' di questo argomento qua, perché vi è mai capitato nella vostra città, nel vostro quartiere, insomma dalle vostre parti, di vedere dei negozi che stanno lì aperti da anni e voi vi chiedete ma come cazzo è
perché
possibile,
è ancora aperto questo negozio,
che magari fanno schifo, non ci vedete mai nessuno. Noi abbiamo anche una pizzeria.
La pizzeria non la conosco, conosco benissimo il bar.
Per ovvi motivi non possiamo parlarne. Magari ne parleremo alla reunion con i pupazzi che faremo il 30 luglio, in privato, insomma. E che i Basilitanti non ce la trovi mai nessuno, però sono 30 anni che è aperta. E qui, tra l'altro, parliamo di Oxford Street, quindi l'affitto, insomma, sono bei soldoni.
Diciamo, in qualche modo,
cioè,
i soldi
per pagare
da qualche parte
le spese,
arrivare.
Solamente le forniture, le bollette, il personale, l'affitto, cazzo, dovrai guadagnare qualcosa.
Ma poi io mi sono sempre chiesto, cioè, come fanno a riciclare i soldi? Fanno dei scontrini falsi?
Certo.
Cioè, loro fanno finta di vendere cose.
Pagano le tasse su quello che non hanno mai venduto, però poi quello in caso ha soldi veri.
Perché non avendo mai venduto niente non hanno neanche il costo di produzione.
Beh, quello ce lo dovranno avere perché dovranno fare del magazzino, magari la roba la buttano. Cioè, nel senso, c'hanno delle spese. Riciclare il denaro non è che tu c'hai 100 euro, una volta che l'hai riciclato te ne trovi 99.
Devi comunque far vedere che magari in qualche modo il fatturato c'è, quindi anche la roba che consumi ci deve stare di mezzo.
Magari te ne ritrovi 50 di euro, dici hai bruciato 50, no, però quelli sono 50 veri.
Però ti posso dire una cosa, guarda che bello. Cioè, è bellissimo come. Cioè, è pieno di colori, di
no,
scatoline.
No, no, ma guarda che bello l'indianino a sinistra. Lui è bello.
Lui
è
bello.
Stupendo. Aspetta, che c'è Matt, intanto ciao, che ha messo in evidenza un commento. Uè, scemi! Ci sta il titolo della puntata precedente.
No, davvero?
Grande, vabbè, sì, l'hai messo solo sotto.
Ah.
E questa puntata parliamo di Albert Fish, infatti.
Ecco qua.
A posto.
Dovrebbe essere tutto sistemato.
Tutto risolto, tutto risolto.
Grazie, grazie, grazie Matt per i supermercati. Cioè, come i supermercati, dice Elisa.
Magari alcuni supermercati, però il senso è ti trovi un negozio che fa schifo da svariati punti di vista e non ci trovi mai nessuno, eppure è aperto da 30 anni. Come fa a pagare le spese? Magari ci trovi anche spesso le guardie a prendere il caffè, per dire.
Magari, non lo so, capiti in orari in cui non c'è nessuno. Però effettivamente.
Però se c'è abiti in 30
sì,
anni.
Sì, ma c'è un'indagine su questa cosa, cioè stanno indagando, cioè.
A giugno le autorità locali avevano perquisito alcuni negozi sequestrando merce non sicura e contraffatta. E avevano detto di stare indagato su 30 negozi sospetti per attività illecite e di evasione fiscali per un valore totale di 9 milioni di euro. Poi perché euro? A Londra c'è la sterlina.
Vabbè, avranno convertito per facilitare al lettore. Avranno convenuto che.
Tra la merce sequestrata dalle autorità c'erano dolciumi come le barrette Wonka, sul cui rischio di contraffazione la Food Standard Agency aveva già messo in guardia i consumatori britannici, e anche prodotti come vaporizzatori usa e getta, giocattoli che non rispettano gli standard di sicurezza, smartphone, tablet, orologi contraffatti. Tra l'altro, così buttata là per inciso, lo sai quali sono le cose più contraffatte al mondo?
No.
Non mi ricordo la classifica precisa, però ci sono i sigari coiba, sigari cubani, il miele.
Ah, quello lo sapevo.
Il miele e lo zafferano, perché sono facili da contraffare, cioè il miele lo fanno tipo in Cina a base di zucchero.
Tra l'altro a Cuba tipo i sigari cubani costano un euro, cioè non se li fanno pagare nulla. E molti
io i coiba li ho fumati anche più di una volta, ma ho il dubbio di aver mai fumato un coiba originale.
Ah, grande Lison Fire, ragazzi, ma quanto è bello il nuovo background. Sì, grazie, grazie, ci stiamo lavorando. Oggi ho cercato anche di migliorare un pochino, diciamo, la qualità del video. Ho smanettato un po'.
Ha accordato la chitarra dietro.
Ho accordato la chitarra
si
dietro.
Si vede?
C'è un'altra chitarra che è scordatissima qua. I profilattici? Chiede Matt.
Ah, nel negozio se li vendono? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma magari li scambiano per dolciumi.
Ah, può essere, tutto.
Sai, quelli alla fragola.
Ma che schifo, no.
Vabbè, ma in Cina che dice che. Ma io perché li leggo là?
Dice, vabbè, ma in Cina hanno anche una città che si chiama Parma. Pure il prosciutto possono fare. Cioè, ma veramente mi stai dicendo?
Scusa, il prosciutto di Parma dove lo fanno, secondo te?
Hanno
delocalizzato.
La Cina. Parma. No, vabbè, questa cosa non la sapevo del prosciutto di Parma. Non so se il prosciutto di Parma, però in generale se c'è una città che si chiama Parma, effettivamente.
Vabbè, ci stanno, tipo, ci sta anche una Roma e una Venezia, mi sembra. Forse un po' storpiate negli
Sì, sì, no, questo è vero, questo è vero.
E Alison Fire si è abbonato con Prime.
Grazie,
per
caro.
8 mesi. Cioè, tu sei sicuro che per i prossimi 8 mesi vuoi continuare? Oltre ad ascoltarci noi, grazie, perché sei sicuro?
Anche voi, dai, dateci un piccolo aiuto con un abbonamento se vi va, così almeno possiamo andare avanti con le rassegne stampa, il futuro podcast Crimini, com'era? Umorismo criminale?
Organizzato.
Crimini nucleari, mi era venuto in mente, non so il perché, non chiedetemi il perché. No, non funziona così. Vabbè, da 8 mesi sono abbonato. Ah, ok, quindi...
Ah, grande!
Ok. Passiamo oltre.
Sì, 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 sì.
Abbiamo parlato di Londra, quindi possiamo anche restare un po' a Londra. Sappiamo tutti che cosa è successo ultimamente. Il caro Bojo, Boris Johnson, si è dimesso, anche se in realtà rimane in carica fino a ottobre, finché non verrà eletto. Esatto, finché non troveranno un sostituto che potrà prendere le redini della, come primo ministro inglese. Ed è caduto finalmente, tra virgolette, perché non ce la facevamo più. Cioè, doveva cadere.
Si è dimesso di sua spontanea volontà.
Sì, alla fine sì, si è dimesso di sua spontanea volontà. E io mi sento un po' meno solo, perché sai, di solito i scandali sessuali, le cose strane vengono sempre un po' da casa nostra. Invece negli ultimi anni, bene o male, un po' lasciando perdere gli scandali sessuali con Trump in America, che ha fatto altri danni, Boris Johnson e i vari problemi, non ha stuprato nessuno. Il problema non è stato prettamente di Boris, a parte i Partygate, ma adesso ci arriviamo. Non è stato prettamente il suo, ma diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato appunto Christopher Pincher, che Pincher in inglese mi sembra che significa proprio, ecco, c'è scritto qua, il pizzicatore. Christopher Pincher, il pizzicatore molestatore che mette in difficoltà Boris Johnson. Il vice capogruppo conservatore è stato accusato di aver palpeggiato due uomini in uno storico club inizialmente. Poi Bojo ha provato a far finta di niente, poi si è deciso a rimuoverlo dall'incarico. Questo articolo è un po' vecchio in realtà, ma non si è limitato solamente a rimuovere Christopher Pincher dall'incarico, ma alla fine si è anche dimesso.
Ci chiedono se Pincher è come la razza di cane o è proprio un cane.
Guarda,
allora gli poteva,
ci sta
potevano usare il culo invece di palparli a sto punto.
No, ma tra l'altro Pincher, diciamo, non è la prima volta che fa roba del genere. Già nel 2017 era successa una cosa simile, e non è neanche l'unico a quanto pare, perché all'interno del partito di Bojo c'erano un po' di personaggi particolari che facevano varie cose strane. E quindi c'era un bellissimo articolo dell'Ansa che io volevo condividere con voi, che ci racconta un po' tutta la situazione di Boris Johnson. In realtà la storia di Bojo è interessante, perché lui aveva studiato a Oxford e parte come giornalista un po' delle fake news, di fatto ultimamente, ma non solo ultimamente, anche quando è stato sindaco di Londra con 2 mandati era stato spesso accusato di essere uno che diceva un sacco di fregnacce, fondamentalmente. E questo articolo ci fa rivivere un po' la storia di Boris Johnson, e volevo leggervi un pochino. Per esempio, la sua carriera giornalistica raggiunge l'apice con la nomina di direttore dello Spectator, settimanale conservatore per antonomasia. L'ingresso in politica arriva nel 2001, quando esordisce come tribuno roboante e conquista un seggio in Parlamento. Nel 2004 per qualche mese è vice ministro ombra della cultura, ma perde l'incarico per aver mentito su una delle sue non poche relazioni extraconiugali. Tra l'altro lui c'ha 7 figli, non so se con la stessa moglie.
Come li coniuga?
Non lo so, mi sa che non può coniugarli. La moglie attuale, Carrie Sidmonds, gli è stata a fianco nei 3 anni. Gli è stata donata perché insomma stava a Downing Street, e quindi gli è stata data pure una moglie
di rappresentanza.
Poi, tra l'altro, è stato anche ministro degli esteri, mi sembra, durante il governo May, ed è stato uno dei maggiori promotori della Brexit. Ora,
Come May?
Non lo sappiamo come May. La carriera politica di Bojo decolla con l'inizio come sindaco di Londra nel 2008, e poi la rivincita arriva nel 2019 con la designazione a valanga al posto di May al trionfo storico delle elezioni di dicembre contro il Labour, attrazione rossa di Jeremy Corbyn, e diventa primo ministro inglese. Da quando c'è Bojo effettivamente è successo un po' di tutto, ma diciamo che non se ne va proprio così malamente. Bojo Dai, non ci ha lasciato solo cose negative. Voglio dire, alla fine ha ricevuto anche delle premiazioni per alcune sue uscite, per esempio per il sostegno che ha dato all'Ucraina.
La foto, questo quanto è bello.
Adesso arrivo subito, questa foto meravigliosa. Johnson si dimette, Kiev lo ringrazia per il sostegno all'Ucraina nei momenti più difficili.
Comunque
perché
si veste proprio da ucraino, eh.
Chi? Zelensky.
Classico ucraino.
Sì, Bojo. Con la cravatta blu. Beh, poteva mettersi una cravatta blu a strisce gialle, una cosa un po'...
Secondo me sarà rigidita la bandiera russa.
Il consigliere presidenziale Podolyak ha postato un video su Twitter dopo l'annuncio del passo inviato del premier inglese. Tra l'altro, al nostro caro Bojo è stata data anche la cittadinanza onoraria come cittadino ucraino. Mi sembra che l'ultima volta era successo a metà 800 in Ucraina, quindi diciamo che anche a metà ottobre dell'anno scorso, no, diciamo che è anche una cosa del certo rilievo, dai, cioè fa piacere che nonostante il Partygate, nonostante collaboratori un po' molesti, alla fine se n'è andato via quantomeno con una nota positiva, dai.
Dice Alison Fire, ci ha lasciato anche dei combattimenti bellissimi con le super kick. Ah no, quello era Mojo.
Quello era Mojo, oddio Mojo, la scimmia cattiva, bellissimo Mojo. Quel cartone comunque è stupendo, non è stato secondo me abbastanza valutato. E questo era quanto, basta. Ah,
era qua, e quando? E quando era, quanto?
Quindi la chitarra è accordata? No. non è minimamente accordata sta chitarra.
Si è scordato di accordare la chitarra, scordata. Oh, guarda che bella, a braccia aperte, finalmente, ve l'aspettavate? Oh.
Ah, a te è contento sto.
Questo, fai vedere la foto, perché questo è lo screenshot dell'intervista.
E lui che
dove
dice,
gli hanno fatto...
chi pesa in cu... Ah no,
no. Gli hanno domandato, ma alla fine te lo compri o non te lo compri Twitter?
E lui,
no.
Ma secondo me qui era ancora un po' incerto, tipo,
E vabbè.
Vestito
pure un po' alla Vasco.
Non si sa, non si sa.
Sì, ma non mi ci sudare dentro. Allora, vabbè, la notizia dice no, fondamentalmente. Se lo compra Twitter?
No. Vabbè, ma non è ancora così certa la cosa. Cioè, in realtà non è detto che lui non se lo compra.
In una lettera inviata venerdì alla SEC, la società che controlla la borsa degli Stati Uniti, scusate, non ho letto le virgole. La SEC è la società che controlla la borsa degli Stati Uniti. Il miliardario Elon Musk ha annunciato di voler rinunciare all'acquisto dei social network Twitter. Musk aveva avanzato un'offerta lo scorso aprile, ma non l'aveva ancora finalizzata.
Scusatemi, devo un attimo sistemare una cosa. Ci siamo frizzati. Adesso
siamo
provo frizzati. A ristabilire
infatti nei commenti siete bloccati per tutti. No, per tutti. Devo lasciare. Ciao Claudio.
Ciao Claudio,
vedi,
grazie.
Ci siamo frizzati e Claudio se ne va. Mannaggia, tutta colpa tua.
Torniamo subito.
Comunque, cioè adesso è ufficiale, cioè ha mandato una lettera, perché poi, già ne avevamo parlato nelle scorse puntate, Twitter aveva stimato il numero di account falsi intorno al 5% del totale, ma secondo Elon Musk questo numero non sarebbe credibile e aveva perciò chiesto di accedere ai dati in possesso dell'azienda prima di completare l'acquisto. Musk si era formalmente impegnato per acquistarlo a 44 miliardi di dollari. E dicendo che era l'offerta migliore e definitiva, punto, nel senso non provate a rilanciare perché non vedo un centesimo in più. Il problema qual è? Che secondo diversi analisti internazionali, e se vuoi forse anche secondo me che sono un analista internazionale, la polemica sugli account falsi sarebbe in realtà solo un pretesto di Musk per uscire dall'accordo senza dover pagare la penale, che mi sembra, non vorrei dire una cazzata, mi sembra che la penale sia di $1 miliardo, nel senso, se tu esci dalla proposta che hai fatto.
Ma quanto è credibile una cosa del genere? Cioè, un miliardario come Musk che è pronto a pagare 44 miliardi di dollari per un social network...
Buffi, eh? 44 quasi.
Va benissimo, quasi dei buffi. Secondo te c'ha paura di pagare 1 miliardo perché se vuole defilata una trattativa?
Mario, scusami.
Secondo me non è troppo.
Scusami,
quello.
Tu c'hai problemi a perdere 100 euro o non te ne frega un cazzo?
Dipende, se per evitare di spendere, che ne so, 4.000, li perdo volentieri 100 euro.
Puoi provare a risparmiarteli.
Sì, ma ero disposto a pagarne 4.000.
Sì, però poi magari hai cambiato idea.
Vabbè, non siamo d'accordo. No, secondo me non è quello il motivo. Secondo me il motivo vero è che effettivamente a lui non è andata la documentazione come lui ha dichiarato.
E allora è un coglione perché poteva formulare una proposta d'acquisto diversa e fare una due diligence.
Ci poteva rilanciare invece di dargli torto.
Nel senso, ci avrà avuto un pool di avvocati con i coglioni quadrati, che nel senso, quando fai una proposta prevedi ogni possibile clausola. Cioè, ho letto un contratto in epoca pre-pandemica dove c'è, cioè, non l'ho letto, però insomma sono venuto a sapere questa cosa, dove avevano previsto una clausola per pandemia globale e gli ci è andata bene. Oppure ti ricordi quando siamo andati a t'ho accompagnato per il monopattino che voli fatta assicurazione, e fra le clausole dove non ti ripagavano c'era scritto salvo per casi dove c'è tipo danni causati da scissione dell'atomo. Tipo, ti ripago il monopattino, però se scoppia una bomba atomica, mi dispiace, non ti ripago.
Se scoppia una bomba atomica è anche l'ultimo dei miei problemi, che mi ripaghi il monopattino.
Eppure hanno previsto una clausola del genere, quindi se davvero tu vuoi vivere una vita se davvero il suo dubbio era quello, era una cosa totalmente prevedibile, perché si sa che Twitter ha il problema degli account falsi, quindi ti bastava aggiungere una clausola nella proposta, salvo accertamento di, mo la sparo là, non sono avvocato, Paolo non me ne vorrà, però aggiungi una
te ne
una
vuole, clausola, te ne vuole.
Me ne vuole. Aggiungi una clausola dove dici: io voglio prima fare una due diligence dove mi accerto di questa cosa, e se va a buon fine la proposta è valida, altrimenti no. Come quando fai una proposta di accettazione di una casa, d'acquisto di una casa, e dici: salvo accettazione del mutuo.
Alice dice: se non sbaglio, il gioco Amazon New World tra le clausole ha l'invasione aliene o la colonizzazione dello spazio.
Capito? Cioè, nel senso, ci stanno cose assurde previste, quindi questa non è una cosa assurda, poteva tranquillamente essere prevista.
Guardalo, guarda questo, quanto è bello.
Per questo ti dico, secondo me ci sta a provare, ha cambiato idea, si è magari reso conto che forse 44 miliardi, anche visti i crolli ultimamente che ci ha avuto Tesla,
beh,
non se li va più
dice,
permette.
Probabilmente sì, in concomitanza con i crolli di Tesla, e
lui
poi
con
dopo
ha
crollato anche Twitter.
I buffi, non mi ricordo in che percentuale, però diciamo a metà dei 44 miliardi li sta buffando, e qual è il collaterale? Che garanzia sta a dare? Le azioni Tesla, la capitalizzazione sua Tesla? Quindi si sta rendendo conto che si è sbilanciato un po' troppo e cerca di uscirne pulito. Secondo me, poi, non la penso così solo io, ma per carità, se potremmo sbagliare tutti, quello che c'ha in testa Elon Musk, cosa solo Elon Musk?
Lui secondo me dice: sai che c'è, io mi posso permettere questo e altro, quindi mi faccio i cazzi miei.
Intanto le azioni di Twitter ci fanno come cazzo gli pare. Infatti,
no, ormai azioni Twitter, tipo, appena Musk ha parlato, ovviamente come succede spesso anche con Bitcoin, appena ha detto una cosa, bam, è successo il casino, è crollato tutto.
Infatti Brett Taylor, presidente del consiglio di amministrazione di Twitter, ha detto che la società vuole concludere la vendita nei termini stabiliti dall'accordo di aprile, e che si impegnerà anche in sede legale per far rispettare gli obblighi contrattuali di Musk. Sapremo come andrà a finire in una prossima rassegna stampa settimanale questa epopea Musk versus Twitter.
Io te l'ho detto, dobbiamo fare il podcast di Elon Musk. Cioè, tipo di Elon Musk Chronicles, capito?
Sì,
cioè,
sì, sì,
perché secondo me chi lo fa ha vinto,
lo aspetti,
veramente.
Chi lo fa lo aspetti.
Allora, possiamo passare oltre. Passiamo oltre, ci spostiamo negli Stati Uniti. No, meno male, Twitter, Elon Musk, rimaniamo negli Stati Uniti. Quindi oggi ti vengo appresso. Prima siamo rimasti in Inghilterra, adesso rimaniamo negli Stati Uniti.
Te l'ho detto che ha mai copiato.
Da inizio anno negli Stati Uniti sono successi un bel po' di casini, tra sparatorie, morti, pazzi che con la facilità di comprare armi, anche di grossa cilindrata, me stavo di grosso calibro, insomma, creano un po' di panico in generale, 22enni, 18enni, persone, kikomori che vivono soli, insomma, tutto un casino. E il 4 luglio, tra l'altro, una notizia che è un po' vecchia in realtà, però non è proprio quella che vi voglio dare, c'è tutta un'altra questione verso la fine. In USA, la sparatoria a Chicago e Philadelphia, imparate 4 luglio, 6 morti e 33 feriti. Questo articolo è del 4 luglio, quindi in realtà probabilmente sarà stata anche aggiornata un po' la questione.
Adesso saranno 5 morti.
Adesso saranno un morto, gli altri sono resuscitati. E in poche parole, ancora sparatorie negli USA, dall'articolo del Sole 24 Ore, il 4 luglio altre due in altrettante città, ed entrambe durante le parate per il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana. Il bilancio più grave vicino Chicago, 6 morti e 31 feriti. Arrestato un 22enne, forse un suprematista, due poliziotti feriti anche a Filadelfia, dove è caccia l'uomo, la violenza delle armi è un'epidemia che non rinuncio a combattere, ha poi affermato Biden. In realtà poi il ragazzo è stato preso, eccolo qui, c'ho pure un po' la faccia.
Cioè, hai mai pensato che quando citi Biden poi in inglese devi dire bye Biden?
Bye Biden.
Bye Biden.
Bye Biden. Sì, è vero, non ci avevo mai pensato. Chissà se magari trovano un'alternativa per evitare questo bye bye.
Cheat Biden.
Cheat Biden, tra parentesi. Il killer di Chicago, un fan di Trump, dall'articolo dell'Ansa, con un piano premeditato da tempo, accusato di 7 omicidi. Nel 2019 ha tentato suicidio e la minaccia di uccidere tutti. Il bilancio è di 7 morti alla fine, vedete, e di 31 feriti. Robert Crimo, non lo so se questo sarà dell'Ansa EPA, no, questo sarà il fotografo che ha fatto la foto. No, è lui, Crimo III, è stato accusato di 7 omicidi di primo grado, accuse che garantiranno una condanna a vita senza possibilità di libertà condizionale. Lo ha annunciato Eric Reinhardt.
Crimo III?
Crimo III.
Re di Sassonia.
Ci saranno altri Robert Crimo nella sua famiglia, probabilmente. E il procuratore ha pronunciato molte altre accuse anche per i tentativi di omicidi e le vittime, e poi anche, insomma, per quello che riguarda anche i problemi psicologici che comunque ha dato a svariate persone. Adesso arriveremo anche a questo punto, perché come era nel titolo, meno male che ogni tanto dall'etame nascono i fiumi, le vite psicologiche, e chiederà che il giovane sia detenuto senza possibilità di rilascio su cauzione.
Comunque Matt si chiede come fa un giovane ad andare dietro alle stronzate di Trump. Ma guarda, ti faccio un esempio banale. Hai presente tipo i redneck? Prendi un redneck qualunque.
No, diciamo che in questo caso particolare il ragazzo Robert era una persona particolarmente, era considerata una persona abbastanza tranquilla dai familiari. C'è lo zio che per esempio parla e dice: no, ma lui era tranquillo, tipo taciturno, insomma, le classiche condizioni che preludono il disastro, praticamente lo psicopatico per eccellenza, no? Solitario, stava sempre dentro casa, sempre davanti al computer.
Salutava sempre, no, quello dopo.
No, non salutava più.
Quello lo dicono dopo che muore.
Probabilmente guardava tantissimi video su YouTube, quindi bisogna vedere anche il tipo di condizionamento attraverso i portali online, fondamentalmente, che a volte sappiamo benissimo che non giovano alla salute mentale di una persona già disturbata di suo. La mattina della parata per il giorno dell'indipendenza, il killer è salito sul tetto di un edificio che si trovava lungo il percorso usando una scala antincendio con un fucile ad alta capacità in mano e ha cominciato a sparare sulla folla ignara. 70 colpi, ha precisato la polizia, che potevano uccidere molte più persone.
Tipo 70.
Tipo 70, perché un colpo poteva benissimo essere un colpo.
Headshot.
Gli avrebbero fatto un applauso, perché voglio dire, complimenti.
Magari anche di più, perché se te buco, se te metto in fila,
non lo mettevano in carcere. Sei stato così bravo.
Ti assumo.
70 colpi che precedono la polizia, che potevano uccidere molte più persone delle 7 che ha freddato e le 38 che ha ferito. Quindi vedete, ogni tanto cambiano anche i numeri. Al momento, infatti, la polizia non ha trovato un movente e ha escluso motivazioni religiose o razziste. L'attacco casuale di uno squilibrato che ha spezzato la vita di 7 persone con un'arma acquistata ancora una volta legalmente e facilmente. Da questa situazione nasce un'altra situazione molto particolare, perché a perdere la vita insieme ai 7, cioè due tra i 7 che hanno perso la vita il 4 luglio conseguentemente a questo attentato, sono Irina e Kevin McCarthy. Questa pagina che vedete è la pagina di GoFundMe, che è un sito di crowdfunding, cioè dove praticamente si raccolgono soldi per progetti personali, e in particolare questa piattaforma serve anche in situazioni di persone malate che hanno dei problemi, che magari chiedono dei soldi per finanziare le cure, le medicinali, che a volte, come spesso capita negli Stati Uniti, possono anche costare un pelino. Quello che vedete qui alla destra, questi $3,184,550 sono i soldi che sono stati raccolti, questo è la cifra attuale in tempo reale, i soldi che sono stati raccolti per il figlio di Irina e Kevin. Irina Colon organizza questa raccolta fondi e scrive: all'indomani della sparatoria di Highland Park il 4 luglio, la comunità di North Shore si è mobilitata per aiutare un ragazzo di cui non sapevamo nulla. Lo abbiamo portato in salvo in circostanze tragiche e ci siamo riuniti per localizzare i suoi nonni e abbiamo pregato per la sua sicurezza e la sua famiglia. famiglia, purtroppo devo condividere il suo nome, dice la ragazza, Aiden McCarthy, e ha bisogno di più del nostro aiuto. I suoi genitori Irina e Kevin sono stati uccisi durante la sparatoria il 4 luglio, a 2 anni. Aiden ha 2 anni ed è lasciato in posizione, in una posizione impensabile, crescere senza i suoi genitori, e questi soldi probabilmente serviranno per la sua crescita, per una sua eventuale riabilitazione,
per vendetta,
per vendetta.
Lì una macchina non la compri, ma un'arma fa in fretta,
si farà la sua armatura da Iron Man. Potrebbe... ucciderà.
Quindi quando crescerà potrà con 3 milioni.
Beh, ricorda molto Batman come storia. Il pazzo che uccide i due genitori, il ragazzo che diventerà milionario a questo punto.
Quindi
ti
puoi comprare
Batman.
Un vestito da pipistrello.
Quindi se fra 20 anni avremo un uomo pipistrello che gira tra i palazzi americani di Chicago, probabilmente sarà questo Aiden McCarthy. No, vabbè, a parte gli scherzi, è comunque una cosa positiva che dopo una tragedia come questa, comunque... quasi 60.000 persone, tra l'altro ci sono donazioni, qui vi faccio vedere, qui in basso ci sono anche le varie donazioni, c'è $50, $18.000, insomma, beh, gente anche ha donato una certa cifra.
Insieme tanta robetta.
Esatto, allora, esatto. Vedrei.
White Cars che dicevo, ragazzi, finalmente sono riuscito a collegarmi, ciao.
Grande, grande.
Ciao anche a Desdemone. E che dice, ribadisce giustamente, un sicario non lo trovi con 3 milioni.
Sì, probabilmente magari spenderà anche per un sicario. Però è bello, cioè è bello vedere che comunque c'è una comunità che ti dà una mano dopo una tragedia come questa. È interessante.
Matt dice, mio nonno se li gioca tutti a bingo.
Ecco. Il nonno di del ragazzo dice, sì, da belli a bei soldi che belli butto nel bingo.
Ok, no, dai, ci fa piacere, insomma, che gli siano morti i genitori.
No, non ci fa piacere, No, ci fa piacere che c'è una comunità, insomma, attorno a lui che gli dà una mano, quello sicuramente.
Però pensa, se non fossero morti non ti avrebbe potuto far piacere questa cosa, perché non sarebbe successa.
Tu sei malato.
Ti fa piacere la conseguenza di una tragedia, bravo.
Va bene,
complimenti,
okay.
Sei una persona orribile.
Va bene, sì, è vero, questo è vero. Soprattutto quando metto in difficoltà i miei amici.
Va bene. Io volevo parlare di una cosa, però a sto punto ne parlo di un'altra che si collega bene alla tua.
Se io ti metto questo qua, si accende. No, non si accende la lampadina. Scusa, non volevo.
Adesso piango. Hai altro da dire?
No. Passo la parola a te. Passo la parola a te, studio.
A te stupido,
ti passo la parola, stupido.
Ciao Mario, quello stupido. Allora, vabbè, abbiamo tutti letto di Shinzo Abe, lo giapponese ucciso. L'ho letto, tu hai? Ah, dobbiamo bere, mannaggia.
Non abbiamo l'acqua,
io prima ho bevuto il prosecco e l'ho finito.
Possiamo bere la nostra saliva? Ok.
Buonissima, grazie.
Ah, ma tu passi a Shinzo Abe?
Dai, sparatoria per sparatoria. Ma non voglio parlare tanto di Shinzo Abe, perché fondamentalmente non ce ne frega un cazzo. È un ex ministro, manca di fosse il ministro. Uno, capito? Gli hanno sparato. Però la cosa divertente è come gli hanno sparato. Perché volevo... c'era un'immagine, cioè, che è un ordigno abbastanza rudimentale, nel senso, non è una pistola.
Questo
se,
qua.
Se l'è costruita il tizio. Perché... da lì il titolo, no? Pacifisti giapponesi
su Marte.
Pacifisti
su Marte.
Che siamo venuti a fare qua? Andiamocene. E finiva lì il film. Si è costruito questo ordigno perché in Giappone, è al contrario degli USA, è completamente diverso il sistema. Cioè è difficilissimo acquistare un'arma. Sono quelle poche che ci sono tutte straregolamentate. E infatti il tasso di uccisioni e di morti per arma da fuoco, che sia un incidente o che sia un omicidio volontario, è bassissimo. Tant'è che sto tizio che ha voluto, poverino, questo stava in condizione che doveva ammazzare qualcuno, l'hanno messo in difficoltà.
Lo fa per forza?
L'hanno messo in difficoltà, ma ti sembra giusto? Cioè, hanno leso al suo diritto sacrosanto di comprare un'arma per uccidere.
Vabbè, senti, ma adesso non esageriamo, per favore.
No, perché ci sono veramente, adesso volevo leggere un po' di dati, perché i numeri ci piacciono, no? ci eccitano.
Questo è tanto un primo piano sull'ordigno rudimentale homemade di questo ragazzo.
È fighissimo, tra l'altro, voglio costruire pure io.
No, Stefano!
Vabbè, ma non per uccidere.
Sì, ma non dirlo... A parte l'abbiamo già fatto, non noi, però avevamo fatto lo sparapatate.
Ah, lo sparapatate, vabbè, ma lo sparapatate.
Beh, se mirano bene, non fa.
Da vicino. Una patata.
Una bella patata dura.
Voi non lo sapete, ma la patata può anche far male.
Ah, un politico di estrema destra francese ha accusato Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear Solid, di essere l'assassino.
Ah,
perché?
Perché i giapponesi sono tutti uguali, quindi si sarà
confuso.
Tra l'altro ancora ci sono dubbi sul movente, perché leggevo ancora in queste ore, cioè forse sono problemi, cioè una cosa religiosa, tipo che è per vendetta contro una setta religiosa, però ancora non si sa bene, quindi sono ancora notizie fresche con dubbi, quindi non entro nei dettagli.
De mezzo c'è però... sempre il cristianesimo,
in questo
caso non c'entra niente, ma c'è sempre il cristianesimo.
Pare che si sia indebitato per colpa di una setta, non ho ben capito, ma sono ancora in discrezione. Vabbè, comunque tra i paesi avanzati il Giappone è di gran lunga quello con meno armi in circolazione. Sono appena 0,3% persone. Sono 0,3 armi ogni 100 persone. Come termine di paragone, in Italia sono circa 14 ogni 100 persone, in Germania e in Francia 19 e negli Stati Uniti sono 120 ogni 100 persone.
Ma come? Cioè, di più.
Sono persone che hanno magari più armi. Okay. E alzano la media.
Ah, ok, giusto. Il che significa che nel paese ci sono più armi da fuoco che abitanti. E questo l'avevamo già accennato.
Sono dati interessanti. Tant'è che è per questo, almeno, cioè, non per noi che non la viviamo, però per i giapponesi ha fatto veramente scalpore un attentato di questo tipo. Cioè, ci stanno interviste di gente che stava là, diceva: io è terribile, quando ho saputo che era un'arma da fuoco mi sono spaventato. Cioè, non hanno usato la katana.
No, io tra l'altro avevo letto che c'erano delle indiscrezioni non veritiere, ma coincidenti a dei disagi con la Cina. Ma è una pista che hanno subito abbandonato, perché a quanto pare questo attentatore ha fatto praticamente tutto quanto da solo.
Sarà stato finanziato dai cinesi, io ci credo. Se trovi un appiglio per cui è colpa dei cinesi, stai pur certo che è colpa dei cinesi. Matt vuole che noi ci sgranchiamo. Grazie, Matt.
Grazie. Ma come si chiama sto tizio?
Chi? Shinzo Abe?
No, Shinzo Abe è l'ex ministro giapponese.
Puoi chiamarlo Toshiro Mifumo. O Sakamoto Mikakyo.
Sakamoto Mikakyo.
Dai, un nome giapponese.
Non c'è il nome, tra l'altro. Non c'è scritto il nome del suo tipo.
Yoshimitsu.
Il sindaco di Nagasaki. Ecco chi è stato il sindaco di Nagasaki.
Quindi è colpa.
Ed è solamente perché l'ho letto qua.
È colpa delle
ecco qua. Ecco il sindaco di Casini. Fu è stato lui, non ve lo faccio leggere e basta. Sempre dall'articolo del Post. Il Post è sempre molto puntuale nel dare notizie, comunque, ragazzi.
Nel senso che le dà senza ritardi.
Vabbè, tanto l'avranno messo negli bottini.
Comunque Matt dice: probabilmente è stato Xi Jinping, voleva vendicarsi della 731.
O è stato Kim Jong-un, che si è travestito da cittadino giapponese.
Ho fuso la moto, dice de.
Ho fuso la moto. Sì. Si chiama Ho fuso la moto. Oppure lei ha fuso la moto. Non si è ben capito qual è l'argomento.
Kawasaki il cognome.
Ho fuso
la moto
Kawasaki. No, comunque è raro vedere effettivamente in Giappone cose simili che succedono. Io mi sono chiesto, per esempio, in Italia mi sembra che non hanno mai ucciso un politico di un certo rilievo. In attentati
di recente,
diciamo, non in questo modo, cioè, mon per dirtene un, Aldo Moro, ok, è stato rapito, eccetera eccetera, però così in mezzo alla folla sparando,
ci siamo andati molto vicino quando hanno tirato una scarpa a Draghi o un souvenir a Berlusconi.
Ah, sì. Gli hanno tirato tipo il Duomo in miniatura.
Esatto.
Neanche tirato, con la mano gliel'avevano dato in testa direttamente.
Infatti in Yakuza le armi da fuoco sono rarissime, ma beh, ci credo, quelli ancora gli scotta la caduta dei samurai quando sono arrivati i fucili, lì stavano ancora tutti... Durante la seconda guerra mondiale, pensa, cioè sapevo, questa non è una fonte certa, però mi piace l'idea, quindi anzi smentitemi se non è vera, che i kamikaze, quando si andavano comunque sugli aerei a fare appunto il
kamikaze... Dicevano banzai.
Avevano la katana. Comunque in uniforme, in dotazione. Che cazzo ci fai con una katana su un aereo? E loro se la portavano comunque per morire.
Quello è cultura, tu non puoi capire la cultura, tu no, sei stupido.
Non so leggere, non so scrivere.
Non so fare nulla nella vita.
So solo piangere.
Lì si va di pugni in faccia. Però i giapponesi, diciamo, tendenzialmente non so un popolo aggressivo, sono razzisti a bestia, cioè quanto ne so io. Cioè non è che sono razzisti, però insomma non è che vedono con buon occhio...
Chi non è uguale.
Chi non è giapponese.
Quindi sono tutti uguali. Secondo me si confondono pure.
Va bene. Ok. Ci spostiamo in Medio Oriente. Tutti quanti sappiamo che la NATO ha due nuovi membri nella sua squadra anti-Russia, a quanto abbiamo capito, perché qui non si sa mai come può andare a finire la situazione. E la nuova NATO, dall'articolo di Wired... nuova NATO sulla pelle dei curdi, perché come sapete benissimo l'unico stato appartenente anch'esso alla NATO che non voleva o perlomeno stava trattando per rallentare l'entrata della Svezia e della Finlandia nella NATO era la Turchia. Erdogan, che voleva praticamente gli fossero restituiti dei rifugiati politici curdi che si trovavano in Svezia. Tra l'altro la Svezia, se non lo sapete,
sta più o meno qua.
Sì, sul cappello di Stefano. No, la Svezia e anche la Finlandia, ma soprattutto la Svezia, sono tra i maggiori, diciamo, porti d'arrivo, porti tra virgolette ovviamente, dei rifugiati curdi. E tantissimi curdi di terza generazione o seconda generazione sono anche all'interno del parlamento svedese comunque. Quindi è una comunità abbastanza forte. E il presidente Erdogan è quello che forse guadagna di più in realtà da questa situazione, perché a quanto pare sembra che non troppo il fatto che gli siano stati effettivamente, che siano stati come si dice, espatriati, che siano stati restituiti insomma questi terroristi curdi, comincia lo sfaciolamento, scusate ragazzi, dopo 45 minuti, che siano stati insomma, non sembra che siano stati rimandati questi curdi in Turchia, ma quantomeno pare che la Svezia e la Finlandia si siano poste come ok, magari non li prendiamo più, oppure ci togliamo un po' dalle scatole. Però i poveri curdi, come ci racconta bene questo articolo del Post, sono un po' d'anni che piano pizze un po' a destra e a sinistra, che in effetti si fidano anche un po' troppo dello Stato, degli Stati Uniti, ma inevitabilmente se la prendono un po' in del secchio, come
saranno
si dice.
I nuovi giudei.
L'accordo con la Turchia per l'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO potrebbe mettere in pericolo la comunità curde, e non è la prima volta né la più grave in effetti, perché qui il Post ci fa una bella carrellata di situazioni veramente sinistre per quanto riguarda il Kurdistan. Ma adesso c'è, tra l'altro, il Kurdistan neanche esisterebbe.
Questa è una foto della sinistra.
Se non sapete cos'è una sinistra, questa per esempio è una mano sinistra. L'Occidente si è spesso approfittato di queste dinamiche appoggiando e sostenendo il nazionalismo curdo per raggiungere i suoi obiettivi di politica. Vedete un po' per esempio quando abbiamo dovuto lottare contro l'ISIS, i curdi erano in prima linea, e forse è anche grazie a loro che lo Stato Islamico in quel caso è stato un po' retrocesso, e non solo in quel caso lì, anche contro Saddam Hussein, contro l'Iraq. Insomma, i curdi ci sono sempre stati per l'Occidente, ma l'Occidente per i curdi c'è sempre
come
stato.
Come dice Desdemone, gliel'hanno messo nel curdo.
Nel curdo, esattamente. È un discorso che contiene ovviamente ampi elementi di semplificazione, a partire dal fatto che intendere i curdi come un'entità unica o il nazionalismo curdo come un movimento univoco è una grossa generalizzazione. Può essere utile però a capire a grandi linee il contesto storico, perché evidentemente insomma curdo è effettivamente un termine generico. Bush e gli altri, il primo tradimento avvenne dopo la prima guerra mondiale, no? E ricorda un po' anche la Palestina questo discorso, tantissime volte abbiamo parlato degli scontri fra...
Quando c'era Bush.
Israele e Palestina, no, Bush dovrà ancora arrivare fra qualche anno. E tra l'altro avremo un ospite qui per parlare bene di Palestina, e più avanti vi daremo ulteriori dettagli, stiamo trattando per evitare che questa persona non venga uccisa, o che venga uccisa, insomma, entrambi i casi.
Beh, sai che scoop.
Sì, sarebbe veramente assurdo. Comunque no, per carità di Dio. Inizialmente negli accordi di pace era stata prevista anche la creazione di un Kurdistan, per esempio, per il popolo curdo, ma alla fine
quando parliamo della prima guerra mondiale, ma alla fine le potenze occidentali vincitrici, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, ha consentito di eliminare la presenza su richiesta della Turchia. Quindi la Turchia è già un bel po' di tempo che, insomma, gli pesta i piedi. Quando gli Stati Uniti si cominciò invece a parlare del fatto che il paese aveva tradito i curdi e cominciarono a diffondersi immagini dei civili massacrati, qualche anno più tardi i media attribuirono a Kissinger, quindi pensate un po', questa frase: le operazioni sotto copertura non devono essere confuse con il lavoro di missionari sotto copertura.
No, mi sono immaginato la frase: le operazioni sotto copertura non devono essere sotto copertura.
Era ah, tipo, no, tipo Conte che dice le risposte repentine non devono essere date per risposte repentine, cioè dice l'urgenza non prevede risposte vabbè, lasciamo perdere. Ma ancora, ecco, i curdi iracheni, oltre che i vari gruppi sciiti repressi del regime, credettero che la dichiarazione costituisse una garanzia che gli Stati Uniti avrebbero aiutato chiunque si fosse ribellato contro il dittatore Saddam Hussein, e iniziarono una grande rivolta armata sperando nell'intervento americano, ma l'aiuto non arrivò. Ancora una volta migliaia di curdi furono uccisi dalla brutale repressione irachena senza che nessuno si muovesse in loro soccorso. E ancora, Trump e la Siria, Bush e la Siria, insomma, questi curdi hanno preso...
La Siria e la Siria.
La Siria e la Siria. E poi l'ultimo tradimento, se paragonato a quegli eventi tragici dell'epoca, insomma, è quello che vale un po' di meno, ma a quanto pare Erdogan pensava che i curdi che stavano in Svezia rifugiati fossero erano praticamente parte dell'organizzazione terroristica che nel 2016 aveva organizzato il golpe contro il governo di Erdogan. Questa cosa a me non è chiara, io sinceramente non ho trovato o probabilmente non avrò neanche cercato bene, metto le mani avanti, conferme su questa cosa, ma Erdogan era abbastanza convinto di questo. Non è ancora nemmeno sicuro che le estradizioni avverranno, e infatti le estradizioni, ecco il termine che non mi veniva, probabilmente neanche avverranno. E a che condizioni? I governi di Finlandia e Svezia, così voglio concludere, hanno promesso di aiutare la Turchia nella lotta al terrorismo, ma non hanno preso impegni sulle estradizioni di specifici individui. Tuttavia c'è la possibilità che i due paesi smettano di essere un luogo sicuro per i rifugiati politici che arrivano dalla Turchia. Soprattutto in Svezia la comunità curda, come vi dicevo io prima, è molto ampia, e Florida, e alcune persone curde sono perfino diventate membri del parlamento svedese.
Scusa, non ho capito, la comunità curda è molto ampia in Florida?
E Florida, no, in Florida, scusate.
No, non
l'hai
detto in...
Ah, ok. Ok, no, perché siccome li faccio di questi errori, allora pensavo di aver detto io una stronzata.
Wow, potrei fingere che tu dica cazzate solo per metterti
bastardo.
I bastoni
bastardo.
Fra le ruote.
E insomma, questo è quanto. Nato sulle spalle dei curdi, perché giustamente, poi l'abbiamo già detto, no, anche la Svezia... Che era rimasta sempre, diciamo, neutrale, per esempio nella prima e la seconda guerra mondiale, anche se si era anch'essa armata, per esempio nella seconda guerra mondiale, per un'eventuale invasione nazista. Questa volta però, a costo di entrare nella NATO, pensate un po', ha dovuto sottostare a delle richieste del caro Erdogan. Quindi questa, secondo me, la dice anche un po' lunga.
Pensa a quanto gli fa comodo per entrare tra gente nella NATO. Se...
A noi probabilmente fa comodo, io adesso non so se può far comodo a qualcun altro, insomma, decisamente.
Appunto, dico. Comunque va bene, viva la NATO, viva la guerra, viva le armi. Era questo.
Sì, no, il succo era questo, abbasso i curdi. Fanculo i curdi, viva la Turchia, Erdogan for president e tutto ciò che ne deriva.
Bello, beh, questo è il messaggio che Pupazzi dalle gare sente di voler mandare.
Anche qui in Germania c'è una grande comunità curda. Ma sì, ma
curda, eh?
Beh, credo... curda e gli è partito un sì, no, è vero, mia sorella che vive a Colonia, curda. No, lei ha in realtà, credo, curdi, ah no, mi sembra turchi in realtà, mi sa che ho detto una cazzata, sono molto, vabbè, ma curdi, insomma, voglio dire, come ho detto prima, curdi è generalizzare un po', perché magari ci sono curdi di tantissime provenienze, iracheni, siriani, iraniani,
vengono
turchi.
Classificati in base all'angolo della curdità.
Ma anche perché non essendoci il Kurdistan, effettivamente i curdi sono spesso di vari paesi e spesso si chiede che ci sia un, cioè il Kurdistan chiede di essere riconosciuto come stato, un po' come la Palestina.
Ma in che occasione hanno fatto? Quando sempre lo stesso casino quando si sono divisi, forse che era dopo la prima guerra mondiale, quando è che hanno praticamente sfanculato il Kurdistan e l'hanno ignorato, l'hanno diviso, quando è crollato l'impero ottomano?
Quando è crollato l'impero ottomano, durante, alla fine della prima guerra mondiale, sì, che Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti si sono spartiti quei territori
e hanno deciso che il Kurdistan non esiste.
Quando è stata creata Israele, cioè Israele, esatto, è nata in quel periodo là, quindi è tutta quella zona lì che è un po'
fatta cacce,
ci sono comunità di persone che non sono solo i palestinesi. Se siamo rifrizzati, ci sono solo...
Sì, sì, no, è colpa nostra, è colpa nostra. Cioè...
Ma io pensavo di aver sistemato sta cosa.
No, guarda il te stesso come si è frizzato, che guarda il te stesso vero.
Vabbè, intanto vi metto l'articolo di Stefano, così lui può andare avanti, sì, con tanto le sue informazioni.
Sì, tanto continuo, concludo con l'ultima notiziuncola, perché va avanti questo shortage di materie prime, passatemi l'anglesismo, tutti sappiamo cos'è lo shortage, giusto?
Che cos'è lo short? Io non lo so.
È l'età dei corti, lo short age.
Lo
short age è l'età degli shot, degli shottini.
È l'età dei drink.
Esatto. Che infatti quelli che non sapevano all'epoca li chiamavano shortini, perché short è piccolo, no, shot, deficiente, shot, no, short. Comunque, c'è
io
questo...
Io ogni tanto ancora mi sbaglio.
C'è questo shortage, vabbè, tu dici H&M.
No,
cioè, qualcuno dice accendere.
Dico H&M.
Meglio ancora.
Perché perché la mia compagna lavora da H&M e dicono H&M, non dicono H&M.
Ma loro se lo fanno permettere, sono insiders.
Sono insiders.
Va bene, comunque. C'è questo shortage di materie prime che, mannaggia, sta affliggendo anche la Russia. Ad esempio, c'è la catena che ha preso il posto del McDonald's, la
Vkusnoy Tok. Eccoci, siamo tornati.
Che significa buono e basta. O comunista e basta capitalismo, qualcosa del genere. No. Vkusnoy Tok, no? Che è una catena di fast food che non c'ha più patate, perché sono costretti a prenderle principalmente da madre Russia. Sì, però la patata di madre Russia, per quanto abbondante, non è sufficiente.
Non è una patata sufficiente.
Non è una patata sufficiente.
C'era un po' di tempo fa, ne avevamo parlato anche in podcast, che c'era una crisi di patate in generale, che neanche il McDonald's riusciva a reperire patate.
Esatto.
Non mi ricordo per quale motivo, però.
No, è sempre per quello. Però mi sa che lì era per la supply chain post-COVID.
Ah, sì.
Il motivo.
Sì, è vero.
Era per quello. E quindi c'è questo problema qui che affligge la Russia. Diciamo che non ce ne frega un cazzo, nei menù non metteranno le patatine, probabilmente gliene fregherà poco anche ai russi stessi.
Le patate servono per la vodka.
Però
Harrison Fire c'ha ragione. Porcaccia la miseriaccia.
Questo è un vero problema. Vabbè, ma tanto noi, finché non ci invadono la Polonia, va bene, ci beviamo vodka polacca.
Vodka polacca.
La Polotka.
La Polotka.
La famosa Polotka.
La famosa famigerata Polotka.
Quindi senza patate non c'è la vodka. Senza vodka non c'è vodcast. Tra l'altro è un po' che non pubblichiamo niente in vodcast. Ubriachiamoci adesso.
Eppure non sono mancate occasioni comunque.
No, è vero. Va bene, stay tuned perché...
Stay tuned.
Domattina alle 6 se tagliamo, facciamo un podcast mattutino. No. E poi invece un altro problema che magari potrebbe dispiacere un po' più gente e potrebbe toccarci un po' più da vicino è la carenza di anidride carbonica, che sta diventando introvabile. E voi dire che me ne frega a me, io respiro l'ossigeno, l'anidride carbonica la emetto,
no. però
che cosa si fa con l'anidride carbonica?
Le puzzette,
i clisteri, no? I clisteri di carbonica, le bimbe degassate,
le bimbe gassate.
Come l'acqua frizzante, la soda, che è quella che vi serve per lo sprizzetto per il mojito, la Coca-Cola. E quindi, insomma, se continua questa carenza di anidride carbonica, ci potrà essere un bel macello, anche perché già sono aumentati i costi. L'energia elettrica e quant'altro, qui non si ritrova l'anidride carbonica. E ragazzi, iniziate ad abituarvi a bere acqua naturale. Quella presente, l'acqua naturale,
che poi la sarebbe manco male.
Quella che ti bevi e non ti disseta, ce l'hai presente? L'acqua naturale.
A me disseta l'acqua naturale.
Pure a me, però mi, perché sto parlando come Furio, tra l'altro?
Lo so. Pronto, Vellaci?
Volevo sapere. Va bene.
Sono dovuto... l'operatore numero 147.
Ad esempio, questa è una situazione di Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant'Anna. Qualcuno di voi beve Acqua Sant'Anna? Eccone uno, eccone un altro. Ho dovuto fermare le linee dell'acqua gassata, il 30% della nostra produzione, perché l'anidride carbonica è diventata introvabile. I fornitori di cui abbiamo con cui abbiamo un contratto ci hanno spiegato che non conviene più produrla e hanno a loro volta fermato gli impianti. Quindi, secondo me, a breve, da lì il mio titolo provocatorio, anche la Coca-Cola la faranno liscia.
Madonna, che poi succede che te se sgasa un frigo perché tanto che nati di fuori mamma e fa mia. Schifissimo, mamma una cosa mia, allucinante.
E va bene, no, questa era l'ultima notizietta buffa che volevo portare. Vediamo se c'è qualche commentino.
No, perché altro dice lo shortage della patata è sempre stato un grosso problema.
È vero, Elisa, lo shortage della patata, mamma mia. Va bene, va bene, va bene. Io penso che possiamo concludere qui
con i consigli finali.
Esatto, esatto.
Allora parto io.
Vai.
Parto io perché Stefano mi ha copiato.
Pezzo di merda.
No, non è vero, nessuno ha copiato nessuno. Semplicemente oggi si sa perché tutte e due portiamo una pagina Instagram. Si sa per quale motivo.
La mia è più bella.
Probabilmente sì. La mia, no, la mia è altrettanto interessante, ma la tua l'ho vista, è più bella da mia.
Questo no, io scherzi a parte, non l'ho proprio vista la tua. Quindi non
allora, Factanza è una. Non è solamente pagina Instagram, è anche blog, podcast, video, newsletter. Però è soprattutto, perché a me sinceramente piace di più la pagina Instagram di Factanza, ed è semplicemente una pagina dove ci sono notizie, informazioni anche di politica e di fatti esteri e di fatti odierni come l'aborto e tantissime altre cose, spiegati in slide con quattro parole e facili da capire, assolutamente diciamo accessibili a qualsiasi tipo di cervello, quindi anche se sei un mentecatto capisci il mondo in cui vivi e tramite questi post fatti molto bene. Io raramente trovo dei post fatti bene. Io non so, vogliamo metterne uno, per esempio. Ad esempio qui, la Lega ha presentato 1500 emendamenti allo Ius Scholae, tra cui la prova orale su sagre tipiche italiane o la prova scritta sul significato del presepe. Vabbè. Per esempio, Ius Scholae, gli elementari, prova orale su tradizioni popolari più rinomate, prova orale... E quindi, capito, ti fa una lista per farti capire che cos'è.
Emendamenti.
Migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione sulla residenza presidenziale del Colombo nello Sri Lanka. Ah, vedi, lo Sri Lanka pure volevo portarlo, è successo un macello, è andato a un fallimento, il presidente è scappato. E insomma, tutte è un modo facile per rimanere aggiornati.
Carina questa, i principali cause degli stupri. E vedete il grafico a torta, stupratori. Stupratori. E poi c'è uno spicchietto rosa, stupratori ma in rosa.
E poi alcol, modo di porsi, abbigliamento che non sono presenti sulla torta. Ma è simpatico. Allora, il discorso è questo. I giornali ormai... Allora, tra l'altro l'ho conosciuto tramite Off Topic, che è un podcast del Sole 24 Ore molto divertente. Casomai potrei diventare un consiglio un giorno, non so, chissà, vediamo. A oggi informarsi è diventata anche un po' volendo... difficile, cioè i giornali sono rimasti a, che ne so, a 40 anni fa e anche l'informazione online spesso a causa del clickbait non ti dà per forza l'informazione che ti promette con il titolo. In questo caso, tramite un post Instagram, che a noi bene o male informarsi con i social filtrando ovviamente ci piace, e questa è una pagina per farlo, semplicemente quello. Ce ne sono tantissime, oggi vi consiglio questa, domani forse ve ne consiglierò un'altra.
Dai. Io ho trovato un'altra pagina Instagram, anche se hanno anche un sito che fondamentalmente è uguale, riporta le stesse cose, che è Fatti Strani dal Mondo. Quindi c'è questo memino con un'immagine esplicativa e una brevissima descrizione appunto di un fatto strano del mondo. Che ci dicono?
Harrison Fire ci saluta, non volevo interromperti.
Ciao, ma anche Desdemone ci saluta.
Ciao Desdemone, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.
Tra l'altro io ti sto leggendo Desdemone, è un dittongo quello, o ti devo leggere Desdemonae?
In corsivo? Desdemonae.
Ah mio.
Il corsiere.
Per esempio, uno dei fatti strani che tipo Brian May è un astrofisico che ha collaborato con il team di New Horizons, la sonda che più da vicino ha esplorato Plutone, ma è meglio conosciuto per essere il principale chitarrista dei Queen. Io non sapevo che fosse un astrofisico e anche tutto sommato di un certo livello. E poi ancora tipo nel 1967 un 48enne di Monaco si era stancato dei rumori molesti degli aerei militari che gli passavano a bassa quota sotto casa, così ha preso un progetto basato di Leonardo da Vinci, ha costruito una mini catapulta e ha iniziato a lanciare gnocchi di patate sui veicoli e alla fine gli aerei si sono decisi a star lontano da casa sua, quindi ce l'ha.
Ma bisogna capire se queste cose sono tutte vere, però dai, allora, ci può stare. Brian May è vero, lo sapevo anch'io.
Allora, qualcuna l'ho cercata ed ho trovato effettivamente conferma, non mi sono messo a cercarle tutte, certo. Però mi sembra abbastanza attendibile, e poi voglio dire, l'hanno scritto nella descrizione, tutti accuratamente verificati, quindi se l'hanno scritto su Instagram sarà vero. No, sembra una pagina affidabile, e ve la consiglio, insomma sono tante cose molto molto divertenti. Tipo, non so se l'avevo letta qui, ma non la sto ritrovando, da un'altra parte, de sto tizio che era tipo uno religiosissimo che diceva che i disastri naturali servivano perché Dio voleva punire gli omosessuali, i miscredenti e tutto quanto, e casa sua è stata distrutta da un'alluvione.
Fantastico. Te sta pure molto bene. Va bene, dai, possiamo arrivare verso la fine con
il risico di Pupazzi da Legare.
Concludiamo la rassegna stampa settimanale con il riassuntone di tutte le notizie che vi abbiamo portato. Ciao. A ricomincio. Concludiamo la rassegna stampa settimanale con il riassuntone di tutte le notizie che vi abbiamo portato quest'oggi sulla settimana passata.
Chuck Mario fa schifo, 14esima mai. Azione.
Addio Bojo, tutto sommato te se voleva bene. Se n'è andato via tra molestie, partygate, cose strane, Brexit, eccetera. Alla fine si è dimesso e però si porta via almeno la cittadinanza onoraria in Ucraina, perché insieme all'Italia l'Inghilterra è stata uno dei maggiori promotori di aiuti verso il paese ucraino, in conseguenza, comunque, come sapete benissimo, all'attacco della Russia. Dall'etame nascono i fiori, il 4 luglio americano di sangue. Esatto, perché dagli attentati che il 4 luglio hanno colorato la festa di indipendenza americana, comunque ne esce fuori una cosa buona, sempre da una cosa cattiva. Irina e Kevin McCarthy, genitori di Aiden, sono morti durante l'attentato e attraverso GoFundMe, una piattaforma di crowdfunding, sono stati raccolti $3,184,550 per aiutare il figlio a vivere con i genitori. Ovviamente non sostituiranno loro, non sostituiranno i suoi genitori, però secondo me un po' una vita tra psicologi e quant'altro te la fai. NATO allargata a spese dei curdi. Sappiamo benissimo che Svezia e Finlandia sono entrate a far parte della NATO anche in seguito a un accordo raggiunto con la Turchia di Erdogan per quanto riguarda dei rifugiati curdi all'interno della Svezia. Diciamo che i curdi, o il Kurdistan, se vogliamo generalizzare ancora un po' di più, è un popolo che sicuramente non se la vive bene, un po' come la Palestina sin da inizio del Novecento, quindi sin da quando l'uomo inventò il cavallo, no scherzo, sin da quando l'impero ottomano è stato praticamente diviso dalla Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti. E quindi ancora una volta, nonostante l'aiuto fondamentale che comunque i curdi, voglio ribadirlo, hanno dato all'Occidente contro l'ISIS, contro Saddam Hussein, comunque noi gli pisciamo addosso senza neanche fargli la cortesia di chiamarla pioggia.
Wow. Che poeta.
Poesia.
Che poesia. Poeta, che poesia. Poeta, che poeta. E poi abbiamo parlato di riciclaggio di denaro ad Oxford Street, London. Ma non si sa, c'è il dubbio, perché stanno aprendo come funghi dei negozi di dolciumi, schifezze varie americane, oltre che souvenir scadenti, roba contraffatta, e che tra l'altro ci sono diverse segnalazioni che vendono anche cibo avariato e scaduto. E quindi c'è il dubbio, e perché ne stanno aprendo così tanti, appiccicati uno all'altro? Forse staranno mica riciclando denaro? Secondo me è plausibile, anche perché sicuramente anche voi avrete tanti esempi di localetti nelle vostre zone che vi chiedete come mai siano aperti da 40 anni a sta parte se fanno così schifo.
Andate lì e chiedeteglielo. Com'è che sei aperto da 40 anni e non ci vedo mai nessuno qua dentro?
E fai schifo. Poi, per la conclusione forse della saga Musk versus Twitter, forse no, alla fine no. Cioè, nel senso, ha mandato una lettera alla SEC dicendo no, guarda, non me va, non me compro più Twitter perché non mi hanno dato la documentazione giusta sugli account fasulli. E quindi adesso Twitter vuole andare avanti con l'accordo, altrimenti deve pagare $1 miliardo, mi sembra, di dollari di penale. Lui dice no, non è vero, io non te pago niente perché è colpa tua, però secondo me è una scusa. Poi il succo, lo sapremo poi come andrà a finire.
Sto vivendo.
E poi lo shortage di materie prime si abbatterà anche sulla Coca-Cola? In realtà per ora no, era molto clickbait la cosa. Però manca anidride carbonica, quindi inizia a essere un problema per le bevande gassate. Oltre che poi, così tra parentesi, in Russia una catena di fast food non c'ha più patata.
Non c'è più la patata.
C'è più la patata. E in ultimo, ma non per questo meno importante, i giapponesi sono pacifisti.
Bene. Concludiamo qui la puntata dei pupazzi a regalo della rassegna stampa.
Posso fare il riassunto del giapponese?
Ah, scusa, pensavo che t'avevo sentito chiuderla. No. Pensavo che volevi chiuderla.
Era
così.
Era una pausa teatrale. Anche questa è una pausa teatrale.
Più corta di quella di prima.
Ebbene, i giapponesi, a quanto pare, sono pacifisti, non si sparano mai. Infatti, ha fatto scandalo l'omicidio di Shinzo Abe. Shinzo Abe, fatto appunto con un ordigno rudimentale, perché in Giappone, a differenza di qualcun altro, è un po' difficile acquistare armi da fuoco, ce ne sono pochissime, i morti per sparatoria sono pochissimi, quest'anno le statistiche sono impennate per questo, probabilmente, e niente, adesso puoi...
aumentate il 100%!
Puoi concludere.
Benissimo, grazie per essere stati qui con noi. È sempre bello fare le nostre rassegne stampa e avervi sempre con noi per commentare tutto. Iscrivetevi al canale Telegram per rimanere aggiornati sui consigli e su eventuali episodi e dirette live che faremo qui su Twitch. Iscrivetevi al canale YouTube, perché comunque tramite il canale YouTube noi divideremo queste piccole notizie in tante piccole notizie. Non ci sarà il video intero, oppure torna qui e te le vedi tutte live.
Notizie molecolari.
C'è il canale Instagram, la pagina Instagram ovviamente. Ci sono i podcast di Pupazzi alle Gare, e potete riascoltare in podcast anche questo. C'è il libro di Serial Killer d'Italia per darci una mano, per sostenerci ad andare avanti con questo piccolo progettino. Oppure diventi patron, hai gli episodi in anticipo, per esempio Pupazzi alle Gare, addirittura in anticipo di un mese. E
Mi voglio rovinare.
Entrate anche a far parte del gruppo segreto su Telegram, dove ogni tanto se scambiamo qualche stronzata. Tutto qua.
Va bene, io a questo punto sto morendo letteralmente di caldo, dobbiamo risolvere
grazie
questa
situazione. Grazie White Quartz, grazie mille.
Grande, grande. Vogliamo risolvere questa situazione di caldo, quindi finanziateci per comprare un climatizzatore a mano.
Esatto.
Perché si schiatta. E niente ragazzi, a questo punto tutti a cena, alla prossima.
Arrivederci!